uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred. Fredfin Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fredfin Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fredfin Radio, on air Festival of Venice.
Fredfin Radio, z vami są Borg Pluterski.
Fredfin Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
E giugno sta finendo. At the soup of the day. Buongiorno, martedì 30 giugno. Giugno sta finendo, ma noi siamo sempre qui. Io sono Chiara Nicoletti e con me Angelo Acerbi in questa seconda puntata della settimana di fine giugno inizio luglio.
Buongiorno Chiara, io non canto, lascio cantare te, che è meglio, come dicevano i puffi. E comincio con i festeggiamenti, perché oggi abbiamo un po' di festeggiati A cui dedicarci. Allora, cominciamo con un'attrice italiana che è nata oggi, Lea Massari, che è nata il 30 giugno del 1933, una romana d'adozione ex cacciatrice che però a metà degli anni 80 è diventata ecologista e animalista. Ha una carriera cinematografica molto lunga, anche abbastanza internazionale, nel senso che ha lavorato molto sia in Italia ma anche all'estero. Ha lavorato nell'avventura di Michelangelo Antonioni, Una vita difficile di Dino Risi con Alberto Sordi, Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosa con Gian Maria Volonté, quindi ha fatto anche dei film che sono parte della storia della nostra cinematografia. Ha smesso drasticamente di recitare, era stata contattata da Ferzan Özpetek perché doveva essere una delle protagoniste di Cuore Sacro, ma ha declinato l'offerta, quindi possiamo dire che l'ultimo film è Viaggio d'amore di Ottavio Fabbri del 1990.
Ho notato, visto che appunto abbiamo questa abitudine di ripercorrere un po' a grandissime linee le carriere degli attori quando parliamo dei loro compleanni, ho notato più di una volta che per alcuni a un certo punto c'è stato un blocco, a volte volontario o chissà per convergenze e contingenze, no? È molto più frequente di quello che pensiamo. Ce ne sono talmente tanti di attori che magari dimentichiamo o li diamo per scontati perché appunto hanno fermato il tempo in alcune pellicole storiche e poi ci dimentichiamo appunto di grossissimi gap temporali.
Però secondo me fa parte dell'evoluzione di una professione. Cioè, qualunque lavoro ha un inizio e una fine, anche per gli attori a un certo punto la fine, se non è forzata sull'attore da parte del sistema produttivo che non lo chiama più, molto spesso è proprio l'attore che decide di avere compiuto il proprio ciclo.
E invece compie gli anni una giovane attrice che è già sulle scene da un bel po', però solo negli ultimi anni diciamo che ce ne siamo veramente tanto accorti. Parlo di Gugu Mbatha-Raw, vedete come l'ho pronunciato bene perché ecco mi sono esercitata tantissimo. Lei è stata coprotagonista di Edward Norton nel secondo film da regista di Edward Norton, Motherless Brooklyn. A proposito di Fred Reference, se volete vederla in tutto il suo splendore e ascoltarla sia sul nostro sito fred.fm, il canale inglese, oppure anche su YouTube la vedete appunto chiacchierare con noi. Quindi ecco, Edward Norton si è scelto una bravissima protagonista. Lei era stata in vari altri film, La Bella e la Bestia di Bill Condon, Nelle pieghe del tempo di Ava DuVernay, quindi anche dal punto di vista televisivo aveva fatto Black Mirror, una puntata di Black Mirror, sarà in Loki nel 2021, quindi si sta dando veramente tanto da fare e meno male per questi titoli che ho citato, per cui è uscita un po' da una zona d'ombra, per citare uno dei suoi film, quello di Peter Lanzmann. Quindi ecco, in bocca al lupo e buon compleanno alla cara Gugu, che tanto mi ha fatto penare perché non riuscivo a dire il suo nome bene con lei davanti.
però credo che tu non sarei stata né la prima né l'ultima, e lei sarà stata comprensiva a sufficienza di questa
le cose
tua...
a testa bassa, eccone un'altra, no?
Una croce che si deve portare con quel nome lì, poverino, non può che fare così.
Però è giusto che non lo cambi, anche se l'ha cambiato in realtà, perché si chiama all'anagrafe Guguletu Sofia Mbata Ro, quindi voglio dire, ci ha aiutato un po', ci ha aiutato
pochino, sì, senza
un
grande
pochino,
sforzo,
ma...
adesso ti levo la parola io.
Bravo,
per passare
Fabio,
ai
prego.
Festeggiamenti di un attore che non c'è più, che è Tony Musante, un attore che è morto nel 2013, un rarissimo caso di americano naturalizzato italiano invece che italiano naturalizzato americano, perché lui nasce negli Stati Uniti, poi comincia la carriera degli attori negli Stati Uniti, poi viene in Italia, vi si trasferisce e diventa un attore italiano, anche perché con un cognome che sembrava di nascita italiano, sembrava che il nome Tony fosse un vezzeggiativo per renderlo più straniero, invece era veramente straniero. Allora, Tony Musante è cominciato nel 65, ma è diventato conosciuto e famoso come protagonista dell'Uccello delle piume di cristallo di Dario Argento, poi ha fatto Anonimo Veneziano. È stato però celebrato maggiormente da Giuseppe Patroni Griffin, Metti una sera a cena, film molto bello, molto sensuale, dove lui e Florinda Bolkan hanno questa relazione e dal quale nasce una canzone omonima della colonna sonora. È una delle prime colonne sonore di film italiani che ha avuto una vita separata dal film.
Una perfetta Fred soundtrack?
Sarebbe bellissima, ce ne sono, sì, anche perché c'è proprio la versione cantata da Florinda Bolkan, che non era esattamente una cantante provetta, però c'entrava perfettamente la sensualità e l'erotismo velato e nascosto del film, quindi io la proporrei. Segnatela, mettila da parte che possiamo servire.
Metto da parte Tony Musante che canta benissimo, sì, mi piace questa idea. E da Tony Musante, se non sbaglio, possiamo tornare in Italia? A un mio connazionale, perché tanti auguri al meraviglioso Silvio Orlando, che tutto può. E sempre far ridere, sempre far riflettere, veramente si è meritato, per quanto mi riguarda, tutti i premi che ha vinto, dalla Coppa Volpi al premio Pasinetti, ricordiamo per l'interpretazione del papà di Giovanna, ma ancora ultimamente chi se lo dimentica più il suo Cardinal Angelo Voiello in Young Pope e New Pope di Paolo Sorrentino.
È pazzesco, lui crede che lui, che una prova d'attore così da lui, per quanto bravo, nessuno se lo aspettasse. Ha fatto veramente un salto di qualità, un triplo carpiato di qualità.
Sì, veramente il vero significato del rinnovarsi e mettersi sempre in gioco, Silvio Orlando l'ha compreso e declinato alla perfezione. Quindi vabbè, abbiamo parlato appunto del papà Giovanna, anche di Caos Calmo, o appunto si parla tanto in questi giorni di Nanni Moretti, che tra parentesi pare che vada a Cannes 2021.
Sì, ho letto anch'io stamattina.
Così buttiamola così.
Sì.
Il Caimano appunto di Nanni Moretti, ma c'erano anche dei film degli anni 90 che a me erano piazzotti, ma erano rimasti nel cuore, tipo La Scuola di Daniele Lucchetti. Ecco, situazioni veramente anche divertenti, ma quell'ironia da dramedy riflessiva, ecco, lui c'è stato in quel tipo di commedia che ogni tanto si fa poco ancora in Italia e si cerca di fare. Ogni tanto barlumi di luce in un mare di commedie superficiali, diciamo così. Quindi auguri Silvie.
Auguri Silvie. E adesso facciamo un salto dall'altra parte dell'oceano per festeggiare e celebrare il compleanno di Susan Hayward. Nata nel 17, morta nel 75, Susan Hayward, grande attrice hollywoodiana, che nasce come modella, viene notata da George Cukor sulla rivista e viene chiesto di fare un provino per Via col vento, perché secondo lui lei aveva il viso e il fisico adatto per interpretare Rossella O'Hara, Scarlett O'Hara. Ovviamente il ruolo poi non andrà a lei, andrà a Vivien Leigh, però lei con quel provino si guadagnerà un contratto alla Warner e poi un contratto alla Paramount. Ha una carriera gigantesca come tutte le attrici di quel periodo, del periodo d'oro hollywoodiano, che venivano messe sotto contratto da una da uno studio, poi macinavano film su film. A un certo punto lei ha un'evoluzione anche di emancipazione, perché nella seconda metà della sua carriera diventa molto spesso produttrice dei film dove recita, quindi ha un ruolo anche più esecutivo e più direzionale, che non solo essere scelta semplicemente come attrice, e vince un Oscar, un Golden Globe e anche un David di Donatello per come miglior film straniero, con il film Non voglio morire di Robert Wise nel 1959, dove recita la parte di una prostituta che si redime e poi ritorna per i casi della vita a fare la prostituta, che viene accusata per un omicidio che non ha commesso e viene giustiziata. Quindi uno di quei drammoni belli a tinte forti, foschi, tristi, dove la donna deve soffrire, che piacevano tanto alla Hollywood degli anni 50. E lei però, per questo film, dove lei effettivamente, il film è un filino esagerato se lo vediamo con gli occhi di adesso, però la sua recitazione, la sua interpretazione era molto, molto buona. C'è un gossip un po' dark, se vogliamo dirlo. Lei ha fatto nel 1955 un film che si chiama Il Conquistatore. Lei morirà di tumore al cervello e tutti quelli che hanno partecipato, quasi tutti quelli che hanno partecipato a quel film, sono tutti morti dello stesso male.
Mamma mia!
E, cioè, sia di Powell, che era il regista, John Wayne e Agnes Moorehead. E pare che ex post la causa sia stata il luogo dove loro hanno girato questo film, che è nel deserto dello Utah, in un deserto dello Utah noto per essere usato per esperimenti atomici, e pare che questo, il fatto che tutta quasi tutto il cast artistico del film abbia sofferto della stessa morte potrebbe essere collegato. Abbiamo fatto un po' un
quindi
po'
non una, come dire, una cosa di macabra e magica, ma piuttosto, ahimè, avvelenamento.
Sì, sì, cioè, no.
Ancora peggio,
Dire. Esatto.
Quasi era meglio, come dire, la maledizione inspiegabile.
L'esorcismo, queste cose.
Esatto, invece, cioè, quasi ci tranquillizzava
una
un po' di più.
Una stupida, ma comunque tragica causa.
E va bene, se abbiamo fatto questo momento Fred Dark,
però adesso torniamo a risollevarci con un altro compleanno di un mio coscritto, nato nel 1963, si tratta di Rupert Graves.
Quindi hai detto un attimo quando sei nato, hai anche fatto 1963. Coming out. No, pure io lo faccio, però c'è chi non vuole. Tanto sei splendido e giovanissimo, Angelo Acerbi.
Attore teatrale, poi prestato al cinema grazie a James Ivory, che lo scrittura sia per Camera con Vista nell'85 che per Maurice nel 1987, creando uno dei pilastri della cinematografia LGBTQ+ mondiale, un film appunto dove c'è un giovane Hugh Grant che è un James Wilby che si innamorerà appunto di Rupert Graves e diventeranno una coppia che darà al film il finale positivo. Cosa dire di Rupert Graves? Che oltre ad avere un taglio drammatico molto credibile è anche un grande attore comico, e io vorrei citare uno su tutti, un film del 2007 che si chiama Funeral Party, che se non avete visto vi consiglio vivamente di andare a recuperare, perché sarà la gioia dei vostri cuori e della vostra anima per 2 ore, perché è un film veramente esilarante, una vera commedia degli equivoci, quasi come tipo le comiche di Laurel Hardy, però ambientata nel 2007 in Inghilterra. E in più,
io me lo ricordo come Death at the Funeral, perché al tempo si pensava di proiettarlo ad un festival,
esatto,
quindi
esatto,
sì, adoro.
Sì. Infatti Funeral Party è il titolo italianizzato, diciamo. E poi un ultimo accenno su di lui: lui ha fatto parte della fortunatissima serie della BBC su Sherlock Holmes, quella con Benedict Cumberbatch, in cui lui fa l'ispettore Gregory Lestrade, che è l'ispettore che un po' aiuta e un po' ostacola in base a come gli serve l'azione del grande chef.
Bello, ci piace, buon compleanno Rupertone. E da un attore ad un attore, Leonardo Sbaraglia, e qua sfido tutti a non ricordarlo come oggetto dell'amore senza tempo di Antonio Banderas nei panni di Pedro Almodovar in Dolore e Gloria, in quel film capolavoro che non ha vinto quanto doveva vincere, Dolore e Gloria di Pedro Almodovar. Quindi io voglio solo ricordare una scena meravigliosa di un loro ritrovarsi, un chiacchierare guardandosi negli occhi e un bacio che mi è rimasto nella mente. Ecco, il Pride Month è finito, però ecco, se lo volete riprendere e volete capire quanto è bello l'amore puro, quando l'amore è amore, andatevi a riguardare Dolore e Gloria, Leonardo Sbaraglia, che è anche un bell'uomo. E considerando gli inizi in serie TV argentine, poi invece ha fatto e sta facendo una carriera di tutto rispetto, ha lavorato con Vicente Aranda e adesso ha fatto parlare di sé anche con In Valerie, Diario di una ninfomane, e adesso con Dolore e Gloria direi che ha la strada spianata, forse anche in Italia. È stato anche in Wasp Network, che di recente ne abbiamo parlato di questo film di Oliviera Sayas, perché è su Netflix, quindi se lo volete riguardare, non solo appunto in Dolore e Gloria, ma in Wasp Network, ce l'avete lì. Leonardo Sbaraglia, argentino, attore, bravissimo e anche molto bello. E di attore ad attore?
E di attore ad attore, così concludiamo in bellezza.
Quanti sono nati oggi, mamma mia. E di attore ad attore, Vincent D'Onofrio, che diciamolo, in un fuori onda, prima di iniziare, ecco appunto, stavamo io e Angelo facendo una carrellata sui festeggiati, e su Vincent D'Onofrio non si sa perché, con una filmografia di tutto rispetto, anche bella lunga, noi ci siamo focalizzati su un film che magari è anche minore, minore sicuramente rispetto alla filmografia del regista che ora menzionerò, che è Anthony Minghella. Il film si chiama Mr. Wonderful, e lui faceva anche una parte dell'interesse amoroso nuovo della ex moglie di Matt Dillon nel film, però ce lo ricordiamo così, un po' timido ma amorevole.
Sì, diciamo che è la prima volta che qui sia io che te ce lo ricordiamo.
Sì, è vero, aveva avuto un po' di difficoltà. Il che è strano, credo che Vincent D'Onofrio ufficialmente faccia parte di quel blocco che ormai stiamo analizzando per caso su Fred the Supposed Day, di attori che hanno una filmografia lunga, non si sono... si sono sempre distinti per essere dei bravi attori, ma non sono mai riusciti a guadagnarsi dei ruoli da protagonisti totali.
No, è vero.
Sono sempre spalla, sono sempre degni, sempre efficaci, però mai veramente sulla cresta dell'onda. Chissà, servono anche queste, perché sono dei grandissimi attori spalla, emotivi e fisici, però è strano, sono carriere particolari, ecco.
Però lui si è un po' riscattato da questo punto di vista con il lavoro televisivo, no? Perché ha fatto Daredevil, ha fatto Emerald City, mm-hmm. e ha fatto questo uno dei mille spin-off di Law and Order, che si chiama Criminal Intent, dove lui è il protagonista, è il commissario, l'ispettore protagonista che risolve i casi, quindi insomma si è un po'
la
ripreso.
TV in questo ti permette, no, di rinascere, tipo incastonare troppo oppure aiutare a uscire da certi meccanismi.
Sì, oppure a rifarti vedere per ricordare al mondo del cinema che tu esisti, e quindi poi ti richiamano e vieni di nuovo contattato per fare altri film. Difatti lui è l'ultimo film suo del 2019, quindi voglio dire, non ha mai smesso di recitare per il cinema.
Quindi tanti auguri anche a Vincenzo D'Onofrio. qua italiani ad attori non italiani con nomi italiani oggi proprio è stato pienone, e quindi tanti auguri a tutti questi. Ci lasciamo per una piccola pausa e torniamo ad The Supposed Day fra pochissimo. Ed oggi 30 giugno, caro Angelo, è anche il momento in cui Netflix rende disponibile i corti homemade. Cosa sono questi corti? Dei mini film girati da registi italiani e stranieri, da un progetto di Lorenzo Mieli per The Apartment e i fratelli Larraín, e a dirigere questi corti sulla quarantena, quindi sulla loro esperienza in quarantena, personaggi e registi del calibro di Pablo Larraín, appunto, Paolo Sorrentino, David McKenzie, Maggie Gyllenhaal, Anna Lily Amirpour e addirittura, non so se l'avevi letto, Kristen Stewart al suo esordio dietro la macchina da presa.
Avevo detto, io sono molto curioso sia del corto della Kristen Stewart che di quello della signorina Gyllenhaal. Non so perché secondo me sono due donne, due attrici, e avranno avuto un punto di vista diverso dal regista. dal, non so, ho questa sensazione, poi vediamo.
Io invece sono molto affascinata da quello che potranno combinare sia Sorrentino, perché è senza Bigazzi, no? Quindi una visione senza la fotografia che ti accompagna, e invece della Raine, perché ho sempre detto che riesce a rendere speciale anche due bottiglie su un tavolo, ora voglio proprio vedere se avevo ragione, ecco.
Sì, hai detto anche una volta due tazze su un tavolo, quindi bottiglie, due tazze.
Bottiglie, tazze, qualsiasi cosa, veramente, due calzini, le due scarpe di mia figlia sul letto, queste cose così. A proposito di geni, due gruppi, due registi molto importanti in Italia, uno sono i Manetti Bros e l'altro è il nostro caro Gabriele Mainetti, hanno annunciato le loro date di uscita dei loro film attesissimi. Uno è Diabolic con Luca Marinelli dei Manetti Bros, che uscirà il 16 dicembre, l'altro è Freaks Out di Gabriele Mainetti, uscirà il 31 dicembre, quindi super dicembre all'insegna dei film di genere italiani.
Io avrei un piccolo aneddoto su collegato al film dei Manetti Brothers che tu apprezzerai molto, perché coinvolge un tuo mito, un tuo idolo assoluto, che è Eddie Vedder.
Oh!
Perché Eddie Vedder, che io ho avuto il piacere di conoscere 3 anni fa a Seattle a una cena, seduto vicino a me, mi ha fatto una capoccia tanta su Diabolic, perché io avevo una maglietta di Diabolic, è un fan non sfegatato di più, è uno che ha anche cercato di acquistare tantissimi anni fa i diritti per fare un film negli Stati Uniti dai gestori dell'estate delle sorelle Giussani, senza riuscirci, ed è un assolutamente super maniaco, sa tutto, quindi bisognerà che i Manetti mandino una copia, facciano vedere questo film al signor Vedder, perché secondo me potrebbero avere un gancio, un ponte per gli Stati Uniti facilità.
Manetti Brothers, se ci ascoltate, quindi contattate Eddie Vedder. Intanto noi fra pochissimo torniamo in compagnia di Nevina Satta della Sardegna Film Commission, che appunto ci racconterà le novità della Sardegna, della Film Commission, e soprattutto la ripresa, speriamo, di tutti i film che si dovevano o che si stanno girando in Sardegna, in più il fondo Netflix. E oltre a Nevina Satta avremo con noi 3 tra i protagonisti di Sotto il Sole di Reccione, film Netflix che sarà disponibile da domani sulla piattaforma. Gli attori in questione sono Cristiano Caccamo, Claudia Tranchese e Fotini Peluso. Fra pochissimo sempre ad Supod Day.
E nel nostro programma di questa mattina andiamo a Cagliari, chissà che tempo fa a Cagliari, a trovare una persona che in realtà non ha bisogno di grandi presentazioni su Fred, perché insomma c'è spesso, è anche un'amica, è una grandissima, seria professionista con un background lunghissimo nella produzione, nella formazione, guarda, sembra quasi vecchia detta così, invece non lo è, ed è la direttrice della Sardegna Film Commission, Nevina Satta, buongiorno.
Bentrovati carissimi. Grazie per questo collegamento che ci fa vincere le distanze, accompagnati da un maestrale fantastico oggi, quindi sì, mi direte se mi sentite volare o svolazzare qua e là per la costa.
Allora, a proposito di Sardegna, come va? Com'è la situazione in Sardegna al momento? Io sono stato a Cagliari invitato da Nevina, devo dire, confesso, qualche anno fa, 2 anni fa, e non ero mai stato a Cagliari, sono rimasto veramente affascinato, è una città meravigliosa, dove si mangia benissimo, con delle persone super ospitali, sono stato benissimo, guarda, non vedo l'ora di tornare. Invitami.
E noi saremo felici di avervi, ma stiamo bene, siamo stati, devo dire, molto fortunati, anche molto rispettosi dei regolamenti, quindi la nostra è stata una regione, devo dire, piuttosto salva rispetto ad altre. Abbiamo avuto già ormai da settimane, siamo covid free cosiddetti, con pochissimi casi anche nei momenti peggiori, fortemente localizzati, quindi devo dire l'impatto ovviamente c'è stato ed è molto gravoso per il turismo, ma stiamo ripartendo, abbiamo molta voglia di nuovo abbracciare virtualmente, ma ospitare almeno nella nostra isola le persone, quindi insomma ci sono stati chiaramente molte interruzioni all'indomani dal lockdown, abbiamo contato una 30ina di set bloccati. pubblicati tra televisivi, appunto film, videoclip eccetera, e però adesso gli stessi e anche altri sono pronti per ripartire con noi con grande grande determinazione.
E tu sei pronta? La Film Commission è pronta? Come vi siete preparati?
Ma devo dire la verità, avremo bisogno di una vacanza per essere sinceri, perché abbiamo lavorato come matti, noi siamo tornati dalla Berlinale come tutti voi a fine febbraio, e siccome abbiamo saputo che alcuni colleghi si erano nel frattempo fatti il risultavano ammalati, siamo entrati immediatamente in smart working, in quarantena da casa, e questa è stata una fortuna perché non abbiamo perso mezz'ora di lavoro, però è stato anche molto complesso perché chiaramente sai, nella pubblica amministrazione non erano tutti allineati a lavorare a distanza come noi, e quindi ci siamo ritrovati un carico notevole, devo dire anche molto sorprendente in senso positivo, perché il lavoro a distanza ci ha consentito di rendere molto regolari i rapporti con tutti gli stakeholder, produttori, organizzatori di festival, chiaramente le maestranze, secondo me come un po' come tutti bulimici di collegamenti Skype, dirette Zoom eccetera. Per una volta essere nell'isola è stato comunque anche una fortuna, insomma non è, l'insularità ci ha protetto, ma ci ha anche consentito di arrivare, oserei dire, nei salotti dei grandi studios hollywoodiani alla pari di tanti altri, e questo ha rappresentato un'occasione per formazione trasversale, per aggiornamento e anche, devo dire, per tutta una serie di opportunità di riflessione, no? sui progetti in corso e sul ruolo di certe istituzioni, di alcuni festival che si sono trovati a fare un po' i conti sul senso del loro stesso esistere in un mercato così complesso, spesso sapete anche contraddittorio, diciamolo, e questo credo abbia funzionato molto bene per tutti noi, ci ha imposto di trovare una coesione motivazionale molto profonda. E io spero che di questo si potrà tenere nel lungo periodo l'esito positivo, insomma, anche di rafforzamento della motivazione. Di questo siamo
a proposito di festival, Nevina, io so che c'è già un successo sardo, come dire, in un grande festival.
Sì, guarda, ed è bello che arrivi la notizia di un premio dal Festival di Annecy, sapete, il Festival Internazionale dell'Animazione, che è cominciato qualche giorno fa, si svolge interamente online. Il progetto di punta sul quale noi abbiamo investito molto dalle primissime tavole composte dall'illustratore Riccardo Azzeni, il film è Viaggio a Teulada, di cui si era già parlato anche lo scorso anno durante il Cartoon Digital, che a maggio si è svolto a Cagliari. Quest'anno Cartoon Digital è stato obbligatoriamente posticipato e speriamo che anche questa sarà l'occasione di riportare un po' tutti a Cagliari con una certa possibilità, anche con una certa voglia di ricominciare anche a svolgere i festival in presenza. Però certamente il premio del MIFA Picis, proprio della, è il Titra Film Prize, insomma sono premi di rafforzamento del valore del progetto in una fase in cui si sta chiudendo la triangolazione di coproduzione europea. Il regista Nicola Conti nella società Emma Motti sono cagliaritani, quindi davvero ci sentiamo molto felici di questo, perché è anche un'occasione per rilanciare il nostro progetto di nuova animazione in Sardegna. Come sapete, già da qualche anno abbiamo accettato la sfida, la possibilità di trasformare anche la Sardegna in un laboratorio permanente di produzione e formazione sull'animazione e sul videogame, e quest'anno sono stati certificati dai nostri partner canadesi di Toon Boom i primi 30 giovani animatori. Chiaramente, esattamente col coincidere del lockdown, ci siamo posti il problema di e adesso che succede, che cosa gli facciamo fare. Ci abbiamo messo un paio di mesi per risolvere tutto il delirio burocratico dovuto alla sospensione dei corsi, ma fortunatamente si è riusciti a mandare a domicilio le macchine e praticamente consentire a ciascun giovane animatore di avviare il percorso di apprendistato da casa, e in questo momento stanno lavorando su vari progetti, tra cui anche Viaggio a Teulada. Quindi devo dirvi, siamo felici di aver trovato, diciamo, un percorso di risoluzione di questa inevitabile rallentamento proprio a partire da formule sperimentate per la prima volta e quindi assolutamente rischiose, ma felicemente fino ad ora concluse con una generale soddisfazione sia dei produttori. Ci sono molti progetti di animazione che stanno partendo e appunto questo riconoscimento di NSIP è una grandissima risposta.
Ma l'anno scorso Cartoon Digital è stato un successo, no? Anche noi l'abbiamo seguito come media partner e siamo rimasti anche noi molto colpiti intanto dalla partecipazione degli ospiti internazionali che erano presenti, insomma è un evento direi di altissimo livello. Ma dici che quest'anno è stato posticipato, ma abbiamo un'idea di quando si terrà o ancora siamo
Guarda,
presto?
Vi dico, abbiamo già fissato delle date per fine settembre, ma stiamo ancora quantificando la fattibilità, perché come sapete, mentre l'Italia appunto con il Festival di Venezia di fatto ripartirà alla grande, ma qui in Sardegna noi abbiamo già allineati i festival di luglio con il Festival di Tavolara, poi ci sarà la straordinaria Valigia dell'Amore alla Maddalena, già annunciato premio alla carriera per Favino, ci saranno straordinari ospiti, quindi noi in realtà vogliamo andare avanti con una combinazione di festival in presenza e di potenziamento delle piattaforme, soprattutto per gli eventi industry e per quelli di formazione. Però appunto, come sapete, dobbiamo fare i conti con un'Europa che ha un livello di ripartenza ancora molto scaglionato e quindi siccome, come tu, ti ringrazio Federico per averlo descritto così entusiasticamente, perché Cartoon Digital del 2019 è stato straordinario, allora adesso stiamo davvero studiando intanto una possibile logistica tutta all'aperto, che però non è semplicissima vista anche la natura di come dire, di networking internazionale dell'evento, e credo che come voi insomma siamo un po' tutti saturi di fare troppe ore davanti al monitor, quindi dobbiamo capire se accettare di posticiparlo ancora un po', ma insomma nelle prossime settimane vi faremo sapere, perché è proprio una questione di ancora di 10-12 giorni dovremo avere le date definitive.
No, assolutamente, perché tutta questa tecnologia e tutto questo mondo virtuale ci ha un po' stancato, diciamolo, no?
Sì,
se trovare la possibilità di farlo in spazi aperti sicuramente sarebbe una bella cosa. Stiamo parlando,
guarda, sì.
No, scusami Nevina, ci dobbiamo fermare qualche minuto, ascoltiamo una canzone, ritorniamo fra poco e continuiamo a parlare con Nevina Satta, direttrice della Fondazione Sardegna Film Commission, in diretta da Cagliari. Questa mattina stiamo parlando con Nevina Satta, che ci sta raccontando di tutti Nevina è un personaggio vulcanico, per cui in realtà basta premere play e lei va, perché
potremmo
ha talmente tanti progetti normalmente, poi immagino che in questo momento con la ripresa sia ancora più complicata la cosa. Prima Nevina dicevi che nel momento in cui è arrivato il Covid avevate 37 che stavano andando avanti in Sardegna e che adesso insomma vi state attivando per ripartire, ma ci sono dei protocolli particolari che vogliamo ricordare o insomma
sì,
come vi state preparando?
Certo, ma sai, è la fase più delicata questa. Allora, i set intanto non erano tutti aperti, ce n'erano aperti non troppi, però erano una trentina i progetti che proprio nei mesi del lockdown sarebbero dovuti andare in piena produzione. Il protocollo è un protocollo che è stato, come sapete, qualche settimana fa siglato dalle principali associazioni di categoria, è di fatto un rafforzamento delle misure che abbiamo come cittadini sperimentato e che sperimentiamo quotidianamente, ha ovviamente delle dimensioni di rigore maggiore, soprattutto per le categorie più esposte, da un distanziamento sociale che può essere mantenuto con tanta accortezza nei set, ma che per esempio per attori, truccatori e parrucchieri, no? Cito i principali, il tema della mascherina diventa complicato da applicare, allora per queste figure chiaramente ci deve essere un'attenzione maggiore. C'è stata una generale risposta positiva da parte delle associazioni di categoria, noi Film Commission ci stiamo ponendo anche in una posizione di mediazione territoriale, perché come immaginate insomma è facile a dire prendiamo tante mascherine, facciamo fare tot tamponi, però bisogna poi capire territorio per territorio chi se ne occupa, dove si trovano i materiali e così via. E allora in questo caso noi ci siamo posti il problema di aiutare i produttori soprattutto nella formazione, perché diciamolo, in Italia i regolamenti sulla salute e la sicurezza dei set c'erano sempre, però soprattutto nel cinema indipendente a volte, come dire, alcuni aspetti sono un po' accelerati e semplificati, per dirla con un eufemismo. Allora questa ci sembra anche un'occasione per ritornare a formare chi si occupa della sicurezza, per comprendere esattamente quali sono i vincoli normativi, perché poi come dire, siamo tutti meglio se possiamo lavorare con la serenità di essere protetti, tutelati, e anche come dire, per i produttori una garanzia per poter ottenere poi come immaginate le assicurazioni, tutti i vantaggi di supporto economico che i fondi pubblici e quelli sia nazionali che regionali possono garantire. Mm-hmm. Quindi noi stiamo cominciando da un aspetto formativo, poi è inutile che lo dica a voi perché sapete che siamo dei talebani del green. Infatti, quindi il tema del Covid ovviamente,
io ero pronta lì
certo, ci ha portato un po' indietro, no? Perché ritornare al monoporzione, sì, alla singola auto, eliminare i buffet eccetera è un paradosso, per non parlare di mascherine plastiche e di nuovo bottigliette monouso. È una sfida molto importante, perché però si associa ad una dimensione di protezione della salute e del benessere che in realtà è sempre stato al centro delle regole sulla sostenibilità. Per noi può essere un'opportunità questa, no? Perché dobbiamo ovviamente di nuovo ripensare a delle soluzioni che non sono scontate, per esempio arrivando anche ad un efficientamento dei set. Avete sentito che in Nord Europa in queste settimane si è lavorato per esempio creando delle zone, quindi un lavoro di segmentazione dei dipartimenti molto più efficienti, che come dire, devono essere in copresenza molto meno abitualmente. Insomma, si può forse migliorare il modo in cui si è lavorato fino ad oggi, e io spero che questo migliori anche la qualità della vita di chi opera nei set e quindi dei film stessi.
Ma pensi che ci sarà comunque un freno rispetto così alla crociata giusta verso la sostenibilità e i set green eccetera?
Sai Federico, il tema è sempre il solito, cioè va bene, abbandoniamo le plastiche, però come sappiamo abbiamo tutti usato e abusato di prima dei guanti di plastica, le mascherine, per non parlare dei solventi, immaginatevi che impatto c'è a livello di utilizzo di varichine e quant'altro. D'altronde la salute delle persone in questo momento è primaria ed è importante ripensare proprio il modo in cui le cose sono organizzate. Penso che un lavoro forte rispetto alle location in esterno ci dia la possibilità di cercare luoghi più incontaminati, quindi ci sarà certamente una valorizzazione di una natura da rispettare e da proteggere, e quindi questo è coerente e resta invariato. Ci sono degli impatti forti sui trasporti rispetto per esempio alla possibilità di spostarsi nel territorio, sai che ci vogliono più mezzi e più come dire, più ci sarà un po' più di spesa di carburante negli spostamenti interni, però è vero anche che si è volato molto meno, quindi come dire, si va in compensazione continua. Io penso che il vero guadagno sarà la consapevolezza di tutto questo, immagino ne abbiate già parlato, ma insomma credo che del lockdown ci rimangano tanti momenti straordinari, iconograficamente indimenticabili, e tra questi anche quelle mappe comparative sul livello di inquinamento di Wuhan come di Milano, dove davvero bloccare per un attimo l'azione dell'uomo, per un attimo insomma, per qualche settimana, per mesi, e considerare in tempo reale che c'è un crollo del tasso di inquinamento, c'è un crollo della presenza di veleni nelle acque eccetera, questo è sicuramente un dato dal quale non possiamo più prescindere.
Certo,
ma infatti anche l'idea di molte grandi aziende anche pro green di coltivare e continuare con lo smart working e fare magari il contrario, e cioè prevedere solo uno o due giorni in ufficio e il resto a casa, credo che potrà giovare proprio a questo discorso che dicevi.
Sì, poi anche lì sai, il tema della sostenibilità è sempre legato al tema dell'inclusione, dell'accessibilità. Ci sono tanti segnali che abbiamo dovuto necessariamente acquisire e registrare, anche rispetto per esempio alla capacità di adattamento non solo delle famiglie, delle fasce più deboli, a volte poco rappresentate, e allo stesso tempo una corsa al contenuto digitale che crea per noi importanti opportunità, ma deve essere anche coerentemente prodotto, elaborato, quindi io credo che non si possa, io mi auguro che non si ritorni a fare tutto ciò che facevamo prima nella stessa modalità e che questa consapevolezza possa diventare davvero un'opportunità per migliorare la qualità della vita di tutti, che come sapete è un po' l'ossessione di noi sardi, no? Non possiamo pensare di lavorare bene se non siamo costantemente circondati da una dimensione più armonica rispetto al luogo che abitiamo, anche alle condizioni di accoglienza. È stato stranissimo dover mandare via dall'isola delle persone perché iniziava il lockdown, avevamo queste truppe internazionali in Sardegna, ci guardavano come matti perché nei loro paesi l'emergenza non era ancora cominciata, e però quel gesto del rimandare via per proteggere tutti è stato per noi esemplare, no? Perché cioè, quel ritorno deve essere quasi ritualizzato, deve essere un ti accogliamo con la stessa volontà di farti sentire quanto sia importante il tuo benessere, che poi è una dimensione quasi più filosofica, no, dell'esistenza. In questo devo dire noi in Sardegna stiamo rivalutando anche il nostro modo di essere attori in questo mercato, dobbiamo rivendicare anche la specificità, non vogliamo essere confusi con altri territori, però credo che in generale l'Italia possa giocare una partita di grande rinascita, proprio perché abbiamo toccato il fondo prima degli altri e l'abbiamo vissuto in maniera così assoluta che ora davvero ci sarà bisogno di fare, anche rispetto ai contenuti, alle storie che raccontiamo, di fare tesoro di questa esperienza.
Beh, speriamo, no? Che vada così. Poi quando ci sono momenti così difficili, poi dal punto di vista creativo spesso si producono delle buone cose, no? Speriamo che vada in questo senso. Nerina, abbiamo parlato con qualche tuo collega nelle scorse settimane del fondo di Netflix che aiuta le maestranze del mondo del cinema. Volevo chiederti la tua opinione dal punto di vista di una professionista come te, che insomma ha una visione sicuramente più internazionale di molti altri, che ha vissuto tanti anni a Los Angeles, che si è occupata di produzione. Tu come la vedi? Perché io sono, è sicuramente un aiuto, è sempre ben accetto, no? Però diffusione di
è un aiuto complesso, no? Perché arriva, però è, sai, allora è del tema, il tema come sai è un tema acceso, no? Che riguarda non solo noi ma in generale tutta la relazione dei fondi pubblici con gli over the top, cioè c'è stata una prima fase di grande demonizzazione, diciamola tutta, di grande preoccupazione che i grandi colossi come Netflix, Amazon, Disney potessero solo colonizzare il nostro comparto creativo. Io ho sempre pensato che, visto che il cinema è industria e che la necessità di una costante circolazione della liquidità e degli investimenti sia comunque da vedere il più possibile fluida, meno accentrata è e meglio è. Nel caso degli over the top è chiaro che c'è stato il paradosso del lockdown che ha creato di fatto quasi per loro, oserei dire quasi in una dimensione monodirezionale, i grandi guadagni per i grandi conglomerati. D'altro lato è vero che la situazione delle industrie creative post lockdown è talmente problematica che qualunque forma di sostegno arrivi è una buona forma di compromesso. La scelta di Netflix ci ha sorpreso molto da un lato, perché poi come tu sai ogni volta che si fa fundraising in situazioni di tale emergenza c'è un po' la percezione che non hanno dato abbastanza, si poteva dare di più. Io dico sempre qualcosa è meglio di niente, nel senso che scegliere di dare un gettone di aiuto alle maestranze, quindi soprattutto ai cosiddetti professionisti sotto la linea che non hanno troppe garanzie contrattuali all'indomani dal lockdown, e quindi per quelle produzioni che si sono trovate magari con un giorno di riprese cominciate e con una prospettiva di blocco per 3-4 mesi, in alcuni casi set completamente cancellati, quei lavoratori comunque si sono scontrati con un'assenza di cash flow nelle famiglie, quindi quando quando il nostro sapete, la nostra associazione, devo dire grazie davvero con grande generosità al nostro coordinamento nazionale, si è seduta al tavolo di Netflix dicendo l'Italia è pronta per entrare attraverso la nostra mediazione, che è una mediazione istituzionale completamente gratuita. Noi abbiamo di fatto utilizzato il fondo, il pretesto del fondo Netflix per fare un censimento a tappeto molto analitico, casa di produzione per casa di produzione nei territori italiani, quindi la fotografia che ne è risultata è stata molto importante, articolata, anche contraddittoria. Voi non potete immaginare quanti documentari fossero in corso in Italia, ovviamente questi non avevano la caratteristica richiesta da Netflix, per esempio, di tutte le persone già contrattualizzate. Ci sono delle forme di produzione audiovisiva che sono ancora molto, molto indipendenti, diciamo molto più veloci, e in quei casi non siamo stati in grado di trovare una soluzione di inclusione. Però devo dire che personalmente trovo che anche l'ingresso in Anica di Netflix vada comunque accolto in una dimensione di grande trasparenza. C'è sempre la paura che questi grandi agglomerati possano beneficiare di formule e modalità non chiare. Allora l'elemento migliore è renderli partecipi in un gioco dove i giocatori sono tutti come dire allineati sulla stessa riga di partenza, qualcuno ha più risorse di altri e quindi potrà veicolare progetti, e io spero un talent scouting un po' più sistematico. Devo dire che allo stesso tempo però le istituzioni pubbliche devono ovviamente non fermarsi lì, cioè non si può aspettare solo che grazie a Netflix si risolvano tutti i problemi della produzione italiana, ma questo, come sapete, è ben lontano dalle nostre ambizioni e dalla nostra, anche dal nostro compito istituzionale. Quindi stiamo cooperando, come con tanti altri attori, perché si possa ritornare ad avere una, io non voglio dire una golden age del cinema italiano, perché credo che ci siamo in pieno. Io penso che si deve ritornare ad avere, per esempio, una più chiara capacità di investimento e di rischio da parte del servizio pubblico. I fondi regionali devono essere davvero molto più spinti verso operazioni a rischio, che non devono essere abbandonate nelle mani dei produttori da soli, ma devono invece tracciare anche forme sperimentali di nuove modalità produttive, nuove estetiche. Io, come sapete, credo moltissimo nel potere quasi pionieristico degli enti pubblici. Dobbiamo avere il coraggio di riprendere questo spazio e segnare in qualche modo con davvero con grande capacità di rischio il percorso anche per gli altri paesi europei, perché gli italiani hanno una creatività che deve essere assolutamente rivista come esemplare.
Hai parlato, scusa Chiara, siccome Nevina nominava i fondi regionali mi è venuto in mente, mi sono ricordato che tu, Nevina, sei nel board di Cinereggio.
Sì, che da è questa qualche settimana non più, perché c'è un giusto ricambio, quindi mi sono tirata un attimo indietro, perché sennò diventava veramente il monopolio sardo, che come tu sai non è sano nelle istituzioni, quindi è un momento di giusto ricambio. Però sì, siamo molto attivi, stiamo sempre lavorando tantissimo sul green, stiamo facendo adesso un percorso di davvero di radicale riorientamento dei fondi pubblici europei sulla politica della sostenibilità, quindi su quello sono sempre molto, molto schierata, molto attiva.
Ecco, volevo sapere questo appunto. Chiara.
Anzi, speriamo che si possa, sai, aiutare anche soggetti che non hanno assolutamente bisogno del nostro aiuto nominalmente. Penso, non so, allo straordinario lavoro che sta facendo Rimage su diversity e inclusion. Noi come fondi pubblici delle regioni abbiamo la possibilità di fare degli esperimenti anche ad alto rischio nei piccoli territori, e se questi esperimenti funzionano in Sardegna come non so ad Amburgo piuttosto che in Galles, allora c'è un segnale importante, no? Allora questi casi condivisi di best practice diventano utili anche per i colleghi di Orimage, per il fondo Media, e abbiamo davvero sistematizzato le relazioni intorno a queste questioni che poi come tu sai riguardano non solo l'ecosostenibilità ma anche l'accessibilità linguistica e sensoriale, il tema dell'inclusione e della diversità nelle rappresentazioni come nei modelli produttivi. Insomma, ci sono questi questioni che non possono più essere rimandate, e su queste stiamo facendo un'attività di lobbying molto forte proprio in Europa con compagni di viaggio che sono motivatissimi a rafforzare la voce delle regioni proprio come veri e propri banchi di prova, no? Territori sui quali si può fare una sorta di carotaggio sperimentale e da qui desumere, come quasi come si fa negli esperimenti scientifici, ed esumere delle possibili linee guida da estendere a tutti. Speriamo che questa governance possa dare risultati davvero rapidi, perché ne sono convinta io sono proprio certa che questo sia il percorso da sviluppare anche per le altre film commission europee.
Stiamo parlando con Nevina Satta, direttore o direttrice della Sardegna Film Commission. Ci ascoltiamo un'altra canzone e poi ritorniamo e continuiamo ancora a parlare con lei di tutte queste cose che si fanno in Sardegna. The Soup of the Day questa mattina anche insieme a Nevina Satta. Stiamo parlando della Film Commission Sardegna, della fondazione Sardegna Film Commission.
Chiara. Nevina, prima parlavi di creatività e per alimentare la creatività bisogna anche passare per la formazione, e voi siete in prima linea anche su questo, e noi con voi.
Certo, abbiamo sperimentato negli anni diverse formule. Io continuo a pensare che una delle esperienze più riuscite dei finanziamenti europei sulla formazione e sul training fu l'esperienza di Fred at School, perché quel percorso di film literacy, quindi di formazione e composizione del nuovo pubblico attraverso esperienze di cinema nelle scuole combinate con per esempio la scrittura della critica attraverso i programmi radiofonici, l'implementazione delle web radio come fa Fred, con una competenza plurilinguistica naturalizzata proprio a partire dall'occasione del racconto del contenuto, della rappresentazione di contesto, e tutto questo seguito e amplificato da un metodo di valutazione e di monitoraggio accademico, scientifico, consolidato attraverso modelli pedagogici chiari. Beh, tutto questo è quello che io mi aspetto non solo dall'Europa ma anche dalla nostra capacità di fare sistema, perché è vero che c'è una eccellente focalizzazione sul tema produttivo, sulla creazione di contenuto, però non c'è mai abbastanza attenzione al tema della verifica dei risultati e soprattutto, come dicevi tu Chiara, del monitoraggio delle diverse scuole di formazione. Devo dire che il lockdown ha svelato una grandissima capacità di adattamento dei ragazzi, non solo perché sono nativi digitali ma perché hanno una sete di conoscenza trasversale, e noi siamo riusciti in Sardegna a mantenere dei segmenti del progetto di Fred at School vivi, per esempio con delle sperimentazioni come il progetto Skill LE, che è un progetto sviluppato col Tribunale dei Minori di Cagliari per lavorare trasversalmente tra le esperienze di come sapete, no, di scuola lavoro e di reinserimento dei ragazzi che vengono da percorsi magari familiari un po' complicati, con qualche disaffezione all'esperienza scolastica, metterli insieme intorno a dei luoghi che possono essere appunto delle biblioteche dove si creano le web radio direi generazionali, anche ripristinando una meravigliosa tradizione italiana che ha avuto neanche troppo tempo fa una grande esplosione delle famose radio di quartiere, poi la sua evoluzione con le street TV e anche con le web TV. Io credo che l'esperienza di Fred ci stia insegnando davvero che parlare di Europa significa creare le condizioni perché l'identità europea si consolidi e maturi giorno dopo giorno attraverso l'incontro linguistico ma anche la condivisione di esperienze nella valorizzazione delle differenze e della specificità di ciascuna regione. Penso che adesso la grande sfida sarà quella di ritornare ad una dimensione di copresenza anche attraverso la radio, consapevoli che la copresenza, come dire, ci porta qualcosa in più, perché per esempio ci mette a contatto con una comunità che condivide lo stesso luogo, quindi dà un senso diverso. Pensate, non so, alla piazza, lo scorso anno facemmo insieme il Festival di Skepto, occupavamo le piazze del centro di Cagliari e nella stessa piazza c'erano gli anziani che raccontavano la loro esperienza l'esperienza della Cagliari pre-estiva, quando arrivarono le minigonne, per esempio, e c'erano però filmmaker che provenivano, non so, ancora dai territori occupati, no? Quindi con un'esperienza di grande vincolo della propria libertà, e questa contaminazione di presente e passato davvero trova nell'arte, e credo nel racconto della radio, ritrova quella magia che è proprio la scintilla dell'incontro. Penso che si debba riuscire, e voi lo state facendo, devo dire, con grande sforzo, anche in questa costrizione geografica che ci è stata imposta col lockdown, con la libertà di sentirsi però, ecco, tutti parte di una grande comunità, certo, che accoglie e che vuole raccontarsi.
Beh, non possiamo essere più d'accordo, vero Chiara, con esatto, quello infatti, che ha detto esatto. Nevina.
Sottoscriviamo.
Sì, sono ovviamente su quello che hai detto su Fred School in particolare, perché insomma anche noi crediamo che quello sia stato un progetto particolarmente vincente, ed è un peccato che insomma in qualche modo sia in stand by in questo momento, ma
dobbiamo farlo ripartire,
lo faremo,
Federico,
ripartire
dobbiamo.
E anche Skill e lei comunque sono molto contento che ci hai coinvolta, perché trovo che sia un progetto che insomma ha avuto molto successo proprio da parte del, l'abbiamo visto parlando con i ragazzi che sono stati coinvolti, insomma sono tutte, è stato sicuramente molto efficace dal punto di vista formativo, e poi io credo che proprio la formazione per il broadcasting sia formativa, sì, per la vita, no? Perché ti aiuta, sai, a parlare per un pubblico, a sviluppare un senso critico, ad ascoltare, insomma, e a dire e a organizzare un discorso, per cui è secondo me sicuramente molto, molto efficace anche da quel punto di vista lì.
E ti posso dire, Federico, sì, al volo, sai che hanno appena inaugurato qualche giorno fa la web radio fatta dai ragazzi che sono stati formati da Fred dentro l'ospedale Brozzu di Cagliari, per fare di fatto intrattenimento non solo per i malati, ma per raccontare le storie dei medici che hanno vissuto ovviamente dall'interno il lockdown, tutta l'esperienza Covid. E io, come un po' come una vecchia zia, mi sono commossa sentendo i primi podcast, perché dicevo era esattamente questo lo scopo, anche se li abbiamo all'inizio istigati a parlare solo di cinema, fare recensioni, incontrare gli attori eccetera, sono riusciti a trasformare quella dimensione eroica che il cinema ancora trasmette in una dimensione quotidiana lavorativa completamente diversa, però esattamente con quello spirito, no? Della davvero normalizzare l'eroismo del quotidiano anche attraverso una grande consapevolezza narrativa, che poi è quello che accade secondo dopo secondo, fotogramma dopo fotogramma nel grande schermo.
Dai, questa è una bellissima notizia, mi ha fatto piacere che tu ce l'abbia detto. Chiuderei ricordando che comunque c'è anche un'altra collaborazione molto forte fra Fred e la Sardegna Film Commission, che è un canale che si chiama Fred Sardu, che è proprio finalizzato alla promozione e alla diffusione della lingua sarda, per cui insomma ti siamo molto grati anche per quello.
E
siamo
su quello ci impegniamo ancora di più, guarda, perché stanno ripartendo anche, pensa, i lavori di cortometraggio d'animazione pensati in lingua sarda, e credo che sarà una bella sfida anche quella, immaginare dei contenuti che nascono con la nostra lingua del cuore, così io la chiamo, e che però poi possono invece trovare una loro forma espressiva attraverso altre lingue minoritarie. Io continuo a sognare che avremo anche a breve un Fred gallese, un Fred lappone, e perché no, qualche altro canale che racconti un'Europa che è assolutamente rafforzata dall'esperienza delle lingue minoritarie, che sono proprio espressioni del cuore di piccoli paradisi che ciascuna regione contiene.
Sì, ovviamente lo speriamo anche noi, e grazie moltissime a Nevina Satta che siamo riusciti a trattenere per più di mezz'ora, ed è veramente un grande achievement, perché non è facile parlare con Nevina. L'abbiamo detto altre volte che io e Nevina ci troviamo a chattare a volte alle 2-3 di notte, quando io vado a dormire lei si sveglia. Però insomma l'importante è riuscirci, no?
Assolutamente, ci vedremo presto, vi aspettiamo tutti in Sardegna.
Certo, mi piacerebbe molto venire, e ti terrò informata, anche perché poi appunto se c'è questa possibilità di lavorare su Skill e lei anche a luglio magari ne parleremo.
Sì, vi portiamo a Tavolara, al Festival di Tavolara, venite alla Maddalena, altrimenti ci sarà il premio Solina a settembre, insomma abbiamo una catena di impegni stupendi, ve li racconteremo e vogliamo che ci siate voi a raccontarli,
certo,
con noi.
E ci vedremo, spero, anche a Venezia comunque, vero?
Assolutamente, certo, faremo fuochi d'artificio lì.
Ok, grazie Nevina, buona giornata e grazie per essere stata con noi. Ciao. ciao.
A voi, ciao. Grazie. Ciao,
ciao, ciao, ciao, grazie, ciao.
Il radio, festeggiamo il ritorno della commedia estiva sentimentale di banzignana tradizione, con tre tra i protagonisti sotto il sole di Riccione dei Unati su Netflix al 1° luglio. Sono in compagnia di Claudia Tranchese, Fotini Peluso, Cristiano Caccamo. Grazie di essere qui con me.
Grazie a te.
Grazie, grazie a te, grazie a te.
Allora, Enrico Vanzina ha detto: andiamo a scavare in una generazione che nasconde i suoi sentimenti, ma ce ne ha tantissimi. Cosa avete imparato di voi dell'adolescenza nell'attraversarla, soprattutto d'estate?
Allora, dicevamo, rispetto a questo, noi durante l'estate, che abbiamo già toccato questo argomento, noi abbiamo questa, viviamo in questa bolla, diciamo, in cui tutte le cose che nascono in estate muoiono d'estate, che è un po' brutto, ma è un po' così. Quindi forse presi da questa spensieratezza, dalla fine della scuola al tempo, perché il nostro che ci segnava l'inizio dell'estate e la fine della scuola era per noi l'inizio dell'estate. Quindi ci dava questa voglia di libertà, di scoperta, ci aprivamo molto di più ai sentimenti, per questo noi scoprivamo degli amori fallimentari, perché comunque alla fine andavano male. Però eravamo così aperti, una spugna così pronta, che accoglievamo tutto, anche persone inutili. Chi ha avuto un amore estivo che l'ha portato per tutta la vita? Non ci credo, pochissime persone. Ecco.
No, però... Ecco, no, però non è escluso.
No, chiaro, non lo posso mettere come verità. Tendenza.
Io, se penso alla mia adolescenza, penso di aver sperimentato, di aver scoperto molto in estate la mia possibilità di affidarmi all'istinto. Cioè, durante l'anno sono sempre stata molto, non che poi d'estate diventassi un'altra persona, però diciamo anche solo lasciarsi, sono una che ha un ipercontrollo su tutto. Quindi per me anche solo allontanarmi dallo studio e permettermi di passare del tempo con gli amici senza avere le ansie di dover tornare a casa a un certo orario, oppure di studiare per l'esame, non lo so, sono state tutte delle circostanze che mi hanno portato sempre a sentirmi più libera non da una gabbia che mi era stata data, ma libera da me stessa, che sono sempre un po' più pesante rispetto a quello che vorrei.
Questo secondo me è vero, cioè è una cosa che io ho vissuto, nel senso che in estate effettivamente, non avendo tutte le incombenze giornaliere, il lavoro, le cose, anche io sono abbastanza perfezionista, quindi non mi lascio molto andare durante l'anno, effettivamente d'estate cioè quando ero più piccola di sicuro sperimentavo di più d'estate, era più un momento di scoperta, di crescita, di conoscenze e di vedere anche insomma delle persone che sono totalmente diverse da te, che però l'estate sì, accomuna un po' tutti, è un periodo che sembra annullare qualsiasi distinzione tra le persone, quindi si frequentano persone molto diverse anche da sé, ecco.
Da attori avrete visto tanti film che avete amato e una delle caratteristiche della commedia sentimentale anche di stampo americano è che magari riesci a capire dall'inizio come andrà a finire, ma questo non ti toglie il piacere del viaggio. Quali sono secondo voi quei meravigliosi cliché che in una commedia sentimentale ci devono essere?
Che bella questa domanda.
Il cliché è uno, il ragazzo che sta con una stronzetta che si innamora della migliore amica della sorella, cioè queste. È un cerchio che si chiude, è così. La migliore amica è imbranata, cioè Bridget
Jones. Sì,
è un po' quello. La migliore amica è imbranata, quello ci deve essere. Il riscatto della sfigata.
Il riscatto ci deve essere sempre, mi è venuto in mente pure Harry di Presento Sally, non lo so, ci sono delle componenti che tu vuoi ritrovare, anche se lo capisci che poi andrà a finire così, però quelle le tipologie di essere umano, quello più sfigato che poi ha la rivincita e quella invece che faceva tutta la tipa snob, alla fine si rivela umanissima e si rivela...
Grazie Claudia!
No, è rendere umano un personaggio che invece ti sembra freddo e distaccato.
È vero!
Invece riscoprirla umanissima, magari probabilmente più fragile degli altri, quindi ha bisogno di una copertura, di uno scudo. È quello, insomma.
Ah, è vero. Cioè, quello che diceva Claudia, anzi, ha identificato perfettamente anche la storia d'amore tra me e Saul alla fine. perché è di questo che si tratta, dello sfigato flemma che da un momento all'altro tira fuori il coraggio di un leone, e di me invece che sono quella fredda, un palo, sempre austera eccetera, che alla fine invece mi sciolgo, che torna poi da lui, cioè non lo so, la persona che l'ha aspettata da 5 anni, il cliché è quello, che lei ritorna da lui alla fine, ci torna.
Questo deve succedere, non solo in estate, ma in tutte le commedie, anche magari nella vita.
Oh. Oh, ci riscatto nella vita.
Oh.
Ragazzi, grazie a Claudia Tranchese, Cristiano Caccamo, Fotini Peluso per essere stati con noi e con me su Fretfin Radio, sotto il sole di Riccione dal 1 luglio su Netflix. Ciao.
Grazie a te.
Ciao.
Mancavo da troppo tempo alle annunciazioni di Angela Prudenzi e quindi ormai da ieri non la smetto più. Angela Prudenzi è qui in veste di annunciatrice e quindi cosa ci vediamo stasera?
Ecco, posso fare annunciazione.
Annunciazione. Tu,
ecco,
Marie,
la faccio. Allora, la prima annunciazione è per La Maschera di Fango, che si potrà vedere alle ore 21 su Iris, film di André de Tott, che è un regista forse non troppo noto, ma abilissimo. Il film è del 1952, è un western, insomma i classici ogni tanto bisogna vederli, noi li consigliamo perché è giusto recuperare anche titoli che sono lontani nel tempo, e insomma Gary Cooper è un maggiore dell'esercito, viene cacciato per un atto di codardia, in realtà poi si capisce che il suo allontanamento è una messa in scena perché deve risolvere un problema di spionaggio, cosa che ovviamente farà, e il film è ambientato durante la guerra di secessione, insomma c'è Gary Cooper, mi sembra già un motivo sufficiente per lasciarsi sedurre da questo titolo, mentre l'altro è un classico più recente ed è alle ore 22:45 su Rai Movie, L'uomo nell'ombra di Roman Polanski, insomma, protagonista Ewan McGregor, attore che mi piace assai, e è la storia di un giornalista che viene assunto come ghostwriter per scrivere le memorie di un ex primo ministro, naturalmente si infila in un ginepraio perché non potrebbe essere altrimenti, e in più alla regia c'è Roman Polanski, che di thriller più o meno psicologici se ne intende e quindi insomma atmosfere cupa il giusto, si parla di potere, si parla anche di appunto di politica non proprio pulita, insomma un classico girato 10 anni fa.
Io direi, se posso scegliere, ogni tanto me lo chiedete, io mi sa che vado di Roman Polanski.
Vabbè, ma dai,
aspetto,
lo sapevo.
Aspetto le 22 corazzini, sono un po' ovvia, lo so. Sono un po' ovvia, però credo che più o meno sia tempo per vederli entrambi, forse ecco, La Maschera di Fango bisogna sacrificarla nella fine per poter vedere l'inizio dell'Uomo nell'Ombra, ecco, mi sa che con gli orari così, però un po' e un po' si può fare, Angela, secondo me. Per farsi un'idea.
Si deve fare,
ecco, infatti vi imponiamo di vederli entrambi, magari un po' fate una carrellata un po' da qui un po' da là. Va bene, va benissimo, bella anche questa serata di 30 giugno, giugno è quasi finito, quindi lo salutiamo con i misteri di Roman Polanski, e noi ci riascoltiamo fra una canzone, Ad Supposed Day. Giornata questa molto pro Netflix e molto estiva, Angela, vero? Questa che abbiamo passato o annunciato questa mattina.
Beh, assolutamente, perché abbiamo ricordato i corti girati da vari registi di tutto il mondo per Netflix, e poi sta per oggi esce esattamente Sotto il sole di Riccione, oggi o domani?
Oggi sotto il sole di Riccione.
Ma io sto con una confusione in testa, sai? cioè ormai non le giornate, vi ripeto sempre, le giornate non hanno più una...
Tu sei lunedì, sotto il martedì, sole di Venezia, questo
sotto
è.
Sotto il sole di Venezia, per cui capito, ecco.
Non... Che è meglio il mare forse, con tutto il rispetto.
Il mare è bello.
È bello, è bello. A Lido, meglio di Riccione?
Sì. Secondo sì. me sì, è un po'... più di fascino. Non vorrei che ce ne volessero gli amici di Riccione, ma insomma.
Però questo film ha una particolarità, l'abbiamo detto, lo ridiciamo, è scritto da Enrico Vanzina e diretto da Yunaz e fa un po', diciamo, richiama un po' a quel che era Sapore di mare, è una versione 2020 di quelle atmosfere lì, e c'è anche qualche attore di quel film a ricordarcelo, vedi Isabella Ferrari.
Quindi... ma di cinema marino riparleremo, eh?
Assolutamente.
Non è una minaccia, è una promessa.
L'estate è iniziata, il caldo si sente, quindi dobbiamo un po'... A me mi è venuta un po' di nostalgia di, appunto, del mare, di quel cinema così leggero, ma riflessivo, marittimo.
Ma
quindi,
sì, l'ombrellone, insomma, ma anche il sorpasso che abbiamo... consigliato ieri, insomma, tutta una parte al mare, anzi è un film insomma, che è molto importante da quel punto di vista, perché porta al mare un erotismo che prima al cinema non era così mostrato, insomma, quindi è un film da tanti punti di vista importante, ma lo diremo un'altra volta.
Ecco, quindi questa atmosfera che si sta riscaldando, noi vi lasciamo e vi diamo appuntamento a domani, sempre a The Superpod Day su Fred Film Radio. E ciao Angela, ciao a tutti.
Ciao, a domani.
Fred. This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami som Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja che Maria Animo di Sao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi put Fred Film Radio, on è o Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.